Buongiorno a tutti, un piacere essere qui con voi di nuovo, con Stefania, e ascoltare la parola insieme. Oggi vorrei vedere con voi un passo dell'Antico Testamento, Neemia, capitolo 8. Quindi apriamo la parola di Dio nel libro di Neemia, capitolo 8, uno dei passi più straordinari dell'Antico Testamento, secondo me, certamente uno di quelli che mi colpisce di più. Leggeremo l'intero capitolo. Prima di leggere, molto brevemente, ricordo il contesto. Siamo nel V secolo avanti Cristo, intorno a 450-445 avanti Cristo. Una parte del popolo di Dio è tornato nella terra promessa, è tornato in Palestina, perché Ciro, il re dei Persiani, ha autorizzato gli ebrei a tornare. E con Neemia, il governatore, e Esdra, il sacerdote, hanno cominciato a ricostruire un tempio, ricostruire le mura di Gerusalemme. Però tornare dall'esilio nella terra è una cosa, però tornare a Dio è un'altra cosa. E per tornare a Dio bisogna sentire la sua parola. Ed è quello che fanno in questo capitolo 8 di Neemia. Quindi leggiamolo insieme. Tutto il popolo si radunò come un sol uomo sulla piazza che è davanti alla porta delle acque e disse a Esdra lo scriba che portasse il libro della legge di Mosè che il Signore aveva data a Israele. Il primo giorno del settimo mese il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea composta di uomini, di donne e di tutti quelli che erano in grado di capire. Egli lesse il libro sulla piazza che davanti alla porta delle acque dalla mattina presto fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano in grado di capire. E tutto il popolo tendeva l'orecchio per sentire il libro della legge. Esdra, lo scriba, stava sopra un palco di legno che era stato fatto apposta. Accanto a lui stavano a destra Mattitia, Sema, Anania, Uria, Chilchia, Maaseia, a sinistra Pedaia, Misael, Malchia, Casum, Casbaddana, Zaccaria e Mesulam. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo perché stava sul posto più elevato. E appena aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose «Amen, Amen», alzando le mani, e si inchinarono e si prostrarono con la faccia a terra davanti al Signore. Yeshua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabbetai, Odia, Maaseia, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Pelaia e gli altri leviti spiegavano la legge al popolo e tutti stavano in piedi al loro posto. Essi leggevano nel libro della legge di Dio in modo comprensibile, ne davano il senso per far capire al popolo quello che leggevano. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote scriba, e i leviti che insegnavano dissero a tutto il popolo: «Questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio. Non siate tristi, non piangete». Tutto il popolo infatti piangeva ascoltando le parole della legge. Poi Neemia disse loro: «Andate, mangiate cibi grassi, bevete bevande dolci, mandate delle porzioni a quelli che non hanno preparato nulla per loro, perché questo giorno è consacrato al nostro Signore. Non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza». I leviti calmavano tutto il popolo dicendo: «Tacete, perché questo giorno è santo, non siate tristi». Tutto il popolo se ne andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni ai poveri e a far gran festa, perché avevano capito le parole che erano state loro spiegate. Il secondo giorno, i capi famiglia di tutto il popolo, i sacerdoti, i leviti, si radunarono presso Esdra, lo scriba, per esaminare le parole della legge. trovarono scritto nella legge che il Signore aveva data per mezzo di Mosè che i figli di Israele dovevano abitare in capanne durante la festa del settimo mese e che in tutte le loro città in Gerusalemme si doveva pubblicare questo bando. Andato al monte a cercare rami d'olivo, rami d'olivastro, di mirto, di palma e di alberi ombrosi per fare delle capanne come sta scritto. Allora il popolo andò fuori, portò i rami e ciascuno fece la sua capanna sul tetto della propria casa, nel proprio cortile, nei cortili della casa di Dio, sulla piazza davanti alla porta delle acque e sulla piazza davanti alla porta di Efraim. Così tutta l'assemblea di quanti erano tornati dall'esilio si fece delle capanne e abitò nelle capanne. Dal tempo di Giosuè, figlio di Nun, fino a quel giorno i figli di Israele non avevano più fatto così. E ci fu grandissima gioia. Fu letto un brano della legge di Dio ogni giorno, dal primo all'ultimo. La festa durò 7 giorni e l'ottavo si tenne una solenne assemblea, come prescritto. Questa è la parola di Dio. Oggi è una domenica normale, è un culto normale. Abbiamo fatto le solite cose, abbiamo pregato, abbiamo cantato, abbiamo preso la Santa Cena, stiamo per ascoltare un sermone, speriamo che non sia troppo lungo. Se qualcuno si lamenta che il sermone è lungo, adesso ho il versetto pronto. Neemia 8:3, egli lesse la legge dalla mattina presto fino a mezzogiorno. No? Quindi non potete più lamentarvi se il sermone è troppo lungo. Ma seriamente dobbiamo farci questa domanda ancora una volta: perché siamo qui oggi? Perché ci siamo radunati qui? È una cosa strana o no? Una cosa particolare? Forse ce ne sono fra di noi che pensano, ma in realtà non so esattamente perché sono venuto qui questa mattina, perché siamo qui? Quali sono le nostre aspettative? Siamo qui solo per abitudine o per dovere? La parola di Dio risponde a questa domanda. Siamo qui per ascoltare la parola di Dio, perché Dio ci vuole parlare. È sempre stato così. Deuteronomio 4:10, anche prima di entrare nella terra, Dio dice così a Mosè: radunami il popolo e io farò loro udire le mie parole, perché essi imparino a temermi. E questo versetto vale ancora per oggi. Se qualcuno oggi chiede perché andiamo in chiesa la domenica, Deuteronomio 4:10 dà la risposta. Andiamo in chiesa per sentire la parola di Dio e per imparare a temerlo, come hanno fatto in questo passo che abbiamo letto. Ma perché vogliamo ascoltare la parola di Dio? Perché vogliamo essere trasformati da questa parola. Ora è un fatto purtroppo che troppo spesso noi possiamo ascoltare la parola di Dio senza essere trasformati. Non ci sono delle persone che vanno in chiesa per anni, per 10 anni, per 20 anni, per 30 anni, ascoltano sempre le stesse cose domenica dopo domenica, ma non sono trasformate. Non si vede una differenza, non si vede una trasformazione. Però a volte succede che lo Spirito di Dio agisce in modo potente quando ascoltiamo la parola insieme. E quando lo Spirito di Dio viene, ci trasforma come popolo. Questo si chiama, lo chiamiamo spesso, un risveglio. No, quando Dio risveglia la Chiesa, lo Spirito Santo che viene, il popolo ascolta la parola e risveglia la sua Chiesa. E io ho scelto questo brano questa mattina perché penso che questo brano descriva esattamente cosa succede quando il popolo di Dio si raduna, come facciamo noi, ad ascoltare la parola, e lo Spirito Santo viene, prende questa parola e agisce nel popolo e risveglia il suo popolo. E io penso che questo sia il bisogno principale della Chiesa di Dio oggi. Oggi nel nostro mondo occidentale penso che abbiamo bisogno di un risveglio. Abbiamo bisogno di sentire la parola come popolo. Abbiamo bisogno che lo Spirito Santo venga, soffi un vento nuovo fra di noi per svegliarci. E quindi ho scelto questo passo perché questo passo ci descrive, ci spiega cosa succede quando lo Spirito Santo di Dio fa questo, questa cosa che dobbiamo desiderare. Questo passo ci mostra due cose, e sono le due cose che vorrei vedere con voi questa mattina. Ci mostra l'importanza di ascoltare la parola di Dio come popolo, quindi l'importanza di ascoltare la parola, il primo punto. Il secondo punto è come Dio può trasformare il popolo attraverso la parola. Sono le due cose che voglio vedere con voi. Quindi la prima cosa, il primo punto, è l'importanza di ascoltare la parola. Noi oggi siamo privilegiati, abbiamo la parola di Dio completa, Antico Testamento, Nuovo Testamento. Loro, all'epoca di Neemia, avevano solo l'Antico Testamento, però lo Spirito di Dio è venuto e ha agito in mezzo a loro. No, quanto di più lo Spirito dovrebbe venire in mezzo a noi ad agire oggi. Ma questo passo ci ricorda due cose in particolare. La prima cosa è che la parola di Dio va ascoltata insieme come popolo. Guardate il versetto 1. Tutto il popolo si radunò come un sol uomo. Capite questa immagine? Immaginate il popolo di Israele così numeroso. Si radunarono come un sol uomo. Sentono di essere uno. Perché sono uno? Perché hanno un Dio e una parola da ascoltare. Versetto 2. Tutti si radunarono, uomini, donne, tutti quelli che erano in grado di capire. Da qui io interpreto che significa anche i bambini che erano in grado di capire. I servitori, tutti sono lì, radunati ad aspettare qualcosa. E cosa hanno in comune? Hanno una cosa in comune, la parola di Dio. Dio è intervenuto nella loro storia e si è rivelato a loro. Questa è la cosa che hanno in comune. E noi cosa abbiamo in comune questa mattina se siamo discepoli di Cristo, se siamo cristiani? Abbiamo in comune il fatto che seguiamo la stessa persona. E Cristo questa mattina ci vuole parlare attraverso la sua parola. Come facciamo ad ascoltare la parola di Dio, la parola di Cristo, leggendo la sua parola? Romani 10:7, così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Dio. Questo è importante ricordarlo, che quando veniamo qui come popolo alla domenica mattina, tutto quello che facciamo, cantare, pregare, è importante, ma lo facciamo come una risposta a Dio. Dio parla a noi e noi rispondiamo. Questa è la dinamica del culto quando ci incontriamo. Per quello che è una buona abitudine quando facciamo qualcosa insieme di sempre cominciare a leggere un brano della scrittura. No, perché siccome Dio si è rivelato a noi, un giorno ci ha chiamato, Dio parla, noi rispondiamo. Questa è la dinamica quando ci raduniamo. Quindi l'importanza di ascoltare la parola, ma soprattutto l'importanza di ascoltare la parola insieme. Non solo individualmente, erano tutti radunati come un solo uomo e lo Spirito Santo è venuto e ad agito nel popolo. Sì, certo, negli uomini e donne individualmente, però nel popolo intero lo Spirito di Dio ad agito. Questo penso che sia una cosa molto importante da ricordare nel nostro mondo, il nostro mondo di individualismo. Noi non possiamo essere cristiani da soli e non possiamo soltanto leggere la Bibbia da soli. La Bibbia va letta e va studiata anche e soprattutto insieme come popolo. Ma quando ci raduniamo insieme, come facciamo adesso, e che qualcuno predica la parola, Dio parla in un modo unico, ci parla a noi insieme come popolo, in un modo che non fa quando siamo da soli nella nostra camera. Questo è anche un motivo per il quale dobbiamo, come cristiani, essere membri di una chiesa. Anche questo va ricordato oggi nella nostra epoca individualista. Nell'Antico Testamento non esiste qualcuno che segue Dio da solo. Nel Nuovo Testamento non esiste un cristiano che non fa parte di una chiesa, e anche oggi tutti noi cristiani dobbiamo far parte, essere membri di una chiesa. Perché siccome non siamo diventati cristiani da soli, se tu sei cristiano oggi, non sei diventato cristiano da solo, qualcuno ti ha parlato, qualcuno ti ha fatto sentire la parola, hai letto una Bibbia che qualcuno ha tradotto, nello stesso modo non puoi rimanere cristiano da solo. Hai bisogno di sentire la parola di Dio, predicata, parlata. Quindi ci sono molti motivi per i quali è indispensabile far parte di una chiesa. Un altro motivo è che dobbiamo rendere conto ad altri cristiani. No, quando sei diventato cristiano hai fatto una professione di fede, sei stato battezzato, non serve a niente fare una professione di fede se dopo stai da solo, se gli altri cristiani non possono vedere se questa professione è vera oppure no. Devi essere membro di chiesa anche perché devi incoraggiare gli altri, ma soprattutto perché devi ascoltare la parola di Dio insieme con il popolo di Dio. Leggere la parola di Dio da solo non basta, anche perché è importante sentire la parola di Dio insegnata o predicata da qualcun altro. Dio ci parla attraverso altre persone, questo è il suo modo di agire. Come vediamo per esempio in questo passo, Esra e i Leviti hanno parlato, hanno spiegato la parola, no? Uomini hanno spiegato la parola ad altri uomini e lo Spirito di Dio ad agito. Poi il secondo punto molto importante che vediamo è che la parola di Dio non va solo ascoltata, va anche capita. La parola di Dio non è qualcosa che ascoltiamo solo per avere un'esperienza spirituale, la parola di Dio va capita, va spiegata. Guardate il versetto 8, molto interessante questo versetto. Essi leggevano nel libro della legge di Dio in modo comprensibile, ne davano il senso per far capire al popolo quello che leggevano. L'originale, nel testo originale, non è chiarissimo cosa significa, forse vuol dire che traducevano in aramaico se non capivano più l'ebraico, oppure più probabilmente avevano diviso il testo in sezioni e poi si fermavano a spiegare quello che è il senso del passo. Però il popolo era lì per ascoltare, per capire la parola che veniva spiegata. E uno dei modi, noi abbiamo tanti modi oggi per capire la parola di Dio. Abbiamo la Bibbia in casa, abbiamo dei libri, possiamo leggere delle cose su internet, noi siamo molto privilegiati oggi, abbiamo tanti mezzi per capire di più la Bibbia. Però c'è un modo in particolare che Dio ha istituito ed è quello di scegliere persone, uomini, per studiare la Bibbia ed insegnarla ad altri. Questo, dobbiamo ricordarci, è il modo principale che Dio ha scelto per insegnare la sua parola. Lo vediamo lì, in questo testo. Esdra e i Leviti insegnavano la parola di Dio. Ma questo è molto interessante. Quando pensiamo ai sacerdoti e ai Leviti nell'Antico Testamento, cosa facevano i sacerdoti e i Leviti? Facevano i sacrifici, no? Associamo i Leviti, i sacerdoti ai sacrifici, ma in realtà lo scopo, il dovere principale era quello di spiegare la parola di Dio. Per esempio Deuteronomio 33:10, i Leviti insegnano la tua legge a Israele e mettono l'olocausto sopra il tuo altare. Avete visto la priorità? I Leviti insegnano la tua legge e mettono l'olocausto sull'altare. Prima la parola che va insegnata, che va capita. Anche i sacerdoti come Esra, si dice di Esra in Esra 7:10, un versetto molto vicino al mio cuore, perché un versetto quando il Signore mi ha chiamato a studiare la parola e ad insegnarla, questo versetto mi ha molto colpito e mi sono detto che con l'aiuto del Signore sarei diventato un piccolo Esra. Esra 7:10 dice: Esra si era dedicato con tutto il cuore allo studio e alla pratica della legge del Signore e a insegnare in Israele le leggi divine. Un giorno ho letto questo versetto e ho detto: è questo che voglio fare nella mia vita. Però Ezra era un sacerdote, però il suo compito principale era di studiare e insegnare la legge al popolo. No, quindi nell'Antico Testamento Dio ha sempre scelto delle persone per studiare e insegnare la legge. Stessa cosa nel suo popolo nel Nuovo Testamento, gli apostoli, vi ricordate in Atti 6, quando qualcuno voleva distrarli con delle cose pratiche, gli apostoli hanno detto: cercate degli uomini ai quali affidare questo incarico, quanto a noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. No, gli apostoli erano molto chiari, la cosa importante di cui ha bisogno il popolo è che la parola venga spiegata e insegnata. Stessa cosa nella Chiesa, oggi Efesini 4:11, il Signore ha istituito pastori e dottori, stessa persona, per l'edificazione del corpo di Cristo. Quindi il modo principale che Dio ha scelto per insegnare la sua parola e chiamare degli uomini che hanno l'immenso privilegio e l'immensa responsabilità di studiare la sua parola e di insegnarla al suo popolo. Niente si può sostituire a questa cosa che Dio ha istituito. Leggere dei libri, andare su internet, queste cose non bastano. La parola di Dio va insegnata. Anche quando il nostro Signore Gesù è venuto, anche Dio incarnato, come ha imparato la legge di Dio? Pensateci, Dio in carne, il nostro Signore Gesù Cristo, ha imparato da altri uomini. Quando era bambino, Luca 2:46, lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, li ascoltava e faceva loro delle domande. Il Signore Gesù ha cominciato così. Ha ascoltato altre persone che ne sapevano di più di lui per imparare la legge. Quindi questo passo ci ricorda l'importanza della Bibbia, di leggerla come popolo e di capirla. La Bibbia non è una cosa magica, non è un mantra. Questo è uno dei gravi delle tragedie della Chiesa Cattolica, che la Chiesa Cattolica non spiega la parola di Dio. Ho incontrato un paio di testimoni di Geova a Trento, e ogni volta che incontro un testimone di Geova chiedo loro: come mai lei è diventato testimone di Geova? Sono sempre curioso e ricevo sempre la stessa risposta: ma io ero cattolica, erano delle donne, però la Chiesa non spiegava la Bibbia, non capivo niente, però un giorno ho incontrato i testimoni di Geova e mi hanno spiegato la Bibbia. Ecco, questo è molto tipico, no? Ha incontrato qualcuno che ha spiegato la parola di Dio. L'ha spiegata male, purtroppo, però l'ha spiegata, ha spiegato qualcosa. Il nostro compito come popolo di Dio è di spiegare la Bibbia per capirla. Ma perché vogliamo capire la Bibbia? Perché è così importante capire questa parola di Dio? Perché vogliamo capire quello che Dio ha da dirci. Io sono convinto che tutta la Bibbia, da Genesi all'Apocalisse, è ispirata da Dio, e quando leggiamo la Bibbia, è Dio che parla. Se io non fossi convinto di questa cosa, non perderei tempo a leggere quel libro. Leggerei altre cose che sarebbero molto più interessanti. Io studio la Bibbia perché ho la convinzione che Dio parla nella parola. E io voglio sapere cosa Dio ha da dirmi. Voglio afferrare le promesse di Dio. Non leggo la Bibbia perché la Bibbia di per sé, la Bibbia è un libro interessante, ma perché dietro questa parola c'è Dio. E il popolo lo sapeva, guardate il versetto 6. Ezra benedisse il Signore Dio grande. Tutto il popolo rispose: Amen, Amen, alzando le mani, e si inchinarono e si prostrarono con la faccia a terra davanti al Signore. No, erano davanti al palco dove c'era Ezra e i rotoli della parola, ma per loro era come essere davanti al Signore. Loro non è che veneravano la Bibbia, volevano sentire Dio parlare a loro. Questo è il nostro desiderio questa mattina. Abbiamo il desiderio di sentire Dio, abbiamo il desiderio di capire questo libro, no? Di piantare i denti in questo libro, come dicono gli inglesi, per capirlo veramente e afferrare le promesse che Dio ha da dirci per vivere come Dio vuole che noi viviamo. Questa è la sfida per noi. Se no è un libro inutile, un libro che non serve a niente. Quindi noi vogliamo leggere la Bibbia perché vogliamo essere trasformati, vogliamo che questo, che lo Spirito di Dio attraverso questo libro ci faccia qualcosa. E cosa vuol dire essere trasformato dalla parola, dallo Spirito? Questo è quello che vediamo, il secondo punto che voglio vedere con voi adesso, la parola di Dio che trasforma attraverso lo Spirito di Dio. Quello che abbiamo letto in questo capitolo è un evento straordinario, è molto commovente, non so cosa pensate, io lo trovo molto commovente, immagino questo popolo radunato davanti ai Leviti che ascolta la legge. Era la stessa parola che avevano già sentito prima, immagino, era lo stesso predicatore, sappiamo che Ezra era già lì da 13 anni, più o meno, però quel giorno lì lo Spirito Santo ad agito con forza. E cosa è successo? Si sono messi a piangere. Non mi immaginate questa scena? Tutto il popolo di Dio, uomini, donne, bambini che sono lì ad ascoltare la parola, e mentre ascoltano la legge di Dio si mettono a singhiozzare, si mettono a piangere. Che scena straordinaria. Questo è molto interessante perché se tu chiedi a molti cristiani evangelici cosa succede quando lo Spirito Santo agisce con potenza, molti cristiani evangelici ti diranno: beh, quando lo Spirito Santo agisce succedono dei miracoli, no? La gente si mette a parlare in lingue o ci sono delle guarigioni, ci sono delle cose spettacolari. Ma in realtà questo passo ti dice cosa succede quando lo Spirito Santo agisce. Quando lo Spirito Santo agisce nel suo popolo, quello che succede è che si mettono a piangere. Il popolo si mette a piangere. Perché si mette a piangere? Perché quando Dio agisce in noi, diventiamo consapevoli della sua santità, della sua perfezione, della nostra indegnità, del nostro peccato, e ci mettiamo a piangere. No, come Pietro nella barca quando Gesù ha fatto questo miracolo e la prima reazione di Pietro è stato di dire: vai via da me che sono un peccatore, perché era confrontato con la santità di Dio. Ed è la stessa cosa nel Nuovo Testamento. Non c'è questo famoso passo in Atti 2 quando gli apostoli predicano a Gerusalemme, e questo passo è rimasto famoso perché c'è questo famoso miracolo che hanno parlato delle lingue, no? Gli apostoli sono messi a parlare lingue straniere miracolosamente. Però non è questo il vero miracolo in Atti 2. Il vero miracolo in Atti 2 è nel versetto 37, quando dissero a Pietro: udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e chiesero: fratelli, cosa dobbiamo fare? No, il vero miracolo non è parlare delle cosiddette lingue, il vero miracolo è quando qualcuno arriva a questo punto, è compunto nel cuore e dice: cosa devo fare? Sono indegno di essere davanti a Dio, cosa devo fare? Questo è il vero miracolo. Lì agisce lo Spirito di Dio. Infatti in questo passo, in Neemia 8, abbiamo, se vogliamo, il principio, ci spiega cos'è il vero ravvedimento. No, noi parliamo spesso di ravvedersi, di ravvedimento, fa parte del nostro gergo cristiano. Cos'è il vero ravvedimento? Secondo questo passo vediamo che nel vero ravvedimento ci sono tre cose. La prima cosa, come ho detto, sono delle lacrime. Versetto 9. Tutto il popolo piangeva ascoltando le parole della legge. perché hanno il senso del peccato, il senso della loro indegnità davanti a Dio. Se qualcuno non ha il senso del proprio peccato, se qualcuno non ha il senso di essere indegno, di essere davanti a Dio, è inutile parlare del Vangelo perché non produce nessun risultato. Don Carson lo diceva recentemente in uno dei suoi sermoni. Don Carson diceva che trova sempre più frustrante andare a predicare alle università, predicare davanti agli studenti, perché dice non hanno assolutamente nessun concetto di peccato, di bene o di male. No, sanno benissimo come peccare, diceva, ma non hanno il concetto del peccato, del bene o del male. E se tu non hai il concetto del peccato, è inutile parlare di Dio, parlare di Cristo e della Bibbia. Però quando lo Spirito Santo viene e ti apre il cuore, allora ti realizzi chi sei veramente. Capisci chi sei veramente, capisci il tuo peccato, capisci la tua malvagità. Ho riletto recentemente una storia straordinaria che avevo già letto, ma avevo dimenticato. È la storia di un risveglio in Irlanda del Nord nel 1920, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, dove lo Spirito Santo ha fatto delle cose straordinarie. E ho letto il racconto, non lo racconta un pentecostale o qualcuno, è un certo Nicholson, che era un pastore presbiteriano, no? Quindi una persona molto seria. E raccontava che in queste chiese, vicino a Belfast, lo Spirito Santo ha cominciato ad agire domenica dopo domenica, quando la parola veniva predicata, e la gente ha cominciato a piangere, ha cominciato a sentire la potenza e la santità di Dio. E racconta che la maggior parte di queste persone lavoravano in un cantiere navale vicino a Belfast, erano operai, e spontaneamente si sono messi a riportare indietro materiali e attrezzi che avevano rubato durante tutti quegli anni che lavoravano lì. Non so se ti puoi immaginare un grande cantiere navale, c'è tanta roba che puoi rubare ogni giorno. E giorno dopo giorno, si racconta questo Nicholson, gli operai sono messi a riportare indietro spontaneamente attrezzi, materiali, tutta la roba che avevano rubata. Al punto che l'azienda che gestiva il cantiere navale ha dovuto costruire un magazzino per depositare tutta quella roba. Infatti mi sono sempre chiesto chissà quanta roba viene rubata ogni giorno nelle fabbriche, nei cantieri navali. E questo Nicholson dice: io non ho predicato un sermone sul versetto non rubate. Questa gente è stata compiuta al cuore, no? Come in Atti 2, e hanno capito che quello che avevano fatto era male e si sono messi a riportare indietro queste cose. Questa è la vera azione dello Spirito Santo, no? Non cosiddetti fuochi d'artificio spirituali. Quando lo Spirito Santo agisce in te, quando tu hai la consapevolezza della santità di Dio, smetti di trovare scuse, smetti di dire ma tanto lo fanno tutti o tutti fanno così. Non hai più niente da dire, sai che è male. No, il grande predicatore Martin Lloyd-Jones diceva: un cristiano è qualcuno che è stato zittito da Dio. È qualcuno che smette di dire sì però, sì ma, è qualcuno che dice sì, sono un peccatore. Questo è quello che fa lo Spirito Santo. Forse anche tu hai rubato delle cose al lavoro. Forse anche tu hai fatto delle cose che sai benissimo non sono giuste, sono un peccato davanti a Dio. Forse non hai dichiarato delle cose che dovresti o avresti dovuto dichiarare. Forse hai preso dei soldi o delle cose a prestito che non hai mai dato indietro. Se lo Spirito Santo ti parla in questo momento, tu lo sai che quello che hai fatto è sbagliato. Cosa devi fare? Devi fare quello che hanno fatto questi operai, riportare le cose indietro, ravvederti. Questo è quello che produce lo Spirito Santo, il senso della santità di Dio e del nostro peccato. Tu hai vissuto questa esperienza quando ti sei convertito? Parlavo recentemente con Angelo Sotera, che è il pastore della chiesa di Rovereto, e diceva: io quando mi sono convertito ho pianto 2 giorni sui miei peccati. Ma a me sembra che c'è sempre più gente che si converte e piange proprio poco. Hai avuto questa esperienza della tua indegnità davanti a Dio? Hai toccato il fondo della malvagità del tuo cuore? Hai avuto una piccola visione della santità di Dio? Se non hai ancora fatto questa esperienza, chiedi al Signore di rivelarti la sua santità. Perché, come diceva ancora Lloyd-Jones, una concezione superficiale del peccato conduce a una concezione superficiale della vita cristiana. Invece, se tu sai quanto ti è stato perdonato, tu amerai il Signore. Quindi il ravvedimento produce lacrime, pianto. Il ravvedimento produce dopo gioia. Questa è la seconda cosa che produce il ravvedimento. Versetto 10. I Leviti cercano di calmare la gente e dice: non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza. E poi dicono nel versetto 11: non siate tristi, perché questo giorno è santo. No, anche questa è un'idea molto interessante. Non siate tristi, perché questo giorno è santo. La santità va insieme con la gioia. Questo non è un concetto che abbiamo molto presente nella nostra mente. Se tu chiedi a qualcuno cosa vuol dire santità, la persona pensa a qualcosa di piuttosto noioso. No, la santità, sì, delle regole. La santità non viene associata alla gioia. In realtà in questo passo si dice: siate gioiosi, perché questo è un giorno santo. E poi c'è questa affermazione bellissima nel versetto 10: la gioia del Signore è la vostra forza. In che senso? Mi sono chiesto. Penso che sia è la gioia che il Signore ci dà, la gioia di capire che se siamo perdonati in Cristo possiamo essere nella sua presenza. E se siamo nella sua presenza, questo ci dà forza. No, possiamo affrontare la vita, possiamo affrontare qualsiasi cosa se sappiamo che siamo nella presenza di Dio, che non c'è più nessun ostacolo. No, la gioia del Signore è la vostra forza. Ci rallegriamo perché siamo santi, messi da parte, perdonati. Quindi il vero ravvedimento produce lacrime, produce gioia e poi produce, per finire brevemente, produce l'ubbidienza. Questo è il punto dei versetti 13 a 18, che non vogliamo guardare in dettaglio, ma praticamente cosa dicono questi versetti? Questi versetti dicono una cosa molto semplice. Il popolo si è messo a leggere la parola e ha realizzato che il Signore aveva ordinato di celebrare la festa delle capanne. Cosa che per secoli non facevano più, e quindi cosa hanno fatto? Hanno celebrato la festa delle capanne. Questo è il senso di questi versetti. Hanno letto la legge di Dio che diceva: fatevi delle capanne, e sono andati a farsi delle capanne. Il vero ravvedimento produce l'ubbidienza, non solo delle belle parole. Il vero ravvedimento produce la volontà, il desiderio di ubbidire a Dio, di seguirlo in pratica, nelle cose pratiche. Questa è la differenza fra il vero ravvedimento o i rimpianti. No, Giuda ha avuto dei rimpianti, però non si è ravveduto. Invece Pietro, che aveva anche lui rinnegato Cristo, si è veramente ravveduto, si è veramente pentito, perché ha seguito Cristo, ha ubbidito a Cristo. A cosa si vede che qualcuno è veramente cristiano? Si vede alle parole? Sì, per un momento puoi dare l'illusione di essere cristiano se hai imparato a pregare con le parole giuste, però se qualcuno ti conosce nella chiesa, dopo settimane, mesi, anni, a cosa si vede che sei cristiano? Si vede nei frutti dello Spirito. No, Galati 5, la trasformazione dello spirito che produce ubbidienza. Questo è il vero ravvedimento. E quindi cosa dire in conclusione? Ho letto questo passo perché volevo ricordarci cosa si aspetta da noi il Signore, cos'è il vero ravvedimento, cosa può fare lo Spirito di Dio se agisce veramente in noi come Chiesa. Cosa può fare lo Spirito di Dio con la Chiesa di Predazzo se la Chiesa di Predazzo lo vuole veramente? Se la Chiesa di Predazzo si raduna come un solo uomo, come nel versetto 1, o la Chiesa di Trento. Nella nostra Chiesa a Trento il nostro motto è Chiesa Evangelica di Trento, trasformati dal Vangelo. A volte sono un po' imbarazzato da questo slogan, perché quando vedi alcune persone non ti sembri che sono molto trasformati dal Vangelo. Questa sarebbe l'idea, no? Trasformati dal Vangelo. Questo è il nostro obiettivo. Ma lo vogliamo veramente? Vogliamo che il Signore soffi un vento nuovo sulle nostre chiese? Vogliamo pregare insieme adesso per chiederlo al Signore, chiedere il suo aiuto? Preghiamo insieme. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua parola veritiera e potente. Ti ringraziamo per il tuo Spirito Santo che agisce con forza. Signore, noi non abbiamo voglia di vedere delle cose spettacolari, non abbiamo voglia di vedere miracoli, ma abbiamo voglia di vedere trasformazioni nel nostro cuore, nella nostra Chiesa, nelle nostre chiese qui in Italia. E quindi ti preghiamo di venire, di agire con potenza nel nostro mezzo. Ti preghiamo di rinnovare il nostro zelo, il nostro fervore al tuo servizio. Ti preghiamo di soffiare un vento nuovo sulle nostre chiese, affinché noi possiamo di nuovo contemplare la tua santità e la tua bellezza. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.
Amen.
Amen.